Buonasera, riprendiamo prendiamo il Salmo 67-66, l'abbiamo pregato anche l'ultima volta, è un Salmo che si addice appunto ai brani che stiamo pregando nella Passione. Pregheremo sempre a due cori, alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un salmo che chiede continuamente la benedizione da parte del Signore, e sembra che questa benedizione coincida col mostrare il volto da parte del Signore, con volto che è chiamato a risplendere su di noi, e attraverso questo volto noi conosciamo quello che il salmista chiama la tua via, la tua salvezza. Quello che stiamo contemplando è esattamente la via che il Signore percorre, la salvezza che Lui ha preparato per noi, il segno prima di percorrere questa via era stata quella della guarigione di Bartimeo, la guarigione del nostro sguardo per poter contemplare lo sguardo del Signore. C'è un riconoscimento da parte di ogni persona di questa via. Ti lodino i popoli tutti, esultino le genti. Ecco perché si dice: giudichi i popoli con giustizia. Ecco, stiamo contemplando in che cosa consiste la giustizia di Dio, in che cosa consiste il giudizio, proprio nel non condannare. L'abbiamo contemplato nel brano della scorsa volta. E allora, se riconosciamo questo Signore, la terra dà il suo frutto. Con la possibilità di portare frutto è strettamente connesso al riconoscimento della verità del volto del Signore sulla nostra vita. Il brano di questa sera riprenderà il primo versetto dell'ultima volta, Marco 14, 65-72.
Mentre lo cercate, una breve sintesi del brano precedente, perché è il testo fondamentale del Vangelo, è l'unica volta nella quale Gesù si rivela. Fino a questo punto del Vangelo c'era Satana che diceva di Gesù: so chi tu sei, il figlio di Dio, e Gesù gli diceva: taci, lo minacciava di tacere. Anche Pietro gli dice: certamente tu sei il figlio di Dio. E come lo chiama Gesù? Dopo avergli spiegato come sarà lui, che andrà in croce, e Pietro dice: non sarà mai, e Gesù lo chiama Satana. Quindi tutto il Vangelo è un segreto su come Gesù è Dio. È come Gesù è Salvatore. E il Vangelo smentisce tutte le nostre immagini di Dio. Gesù si rivelerà Dio in quanto uomo, questo uomo. Lo riconosceranno Dio perché fa una bestemmia, cioè dice di essere Dio, lui che è uomo. Quindi fu ucciso come bestemmiatore, è uomo. Quindi crolla tutta la nostra immagine di Dio davanti alla croce. Dio non è l'onnipotente che impariamo nel catechismo. Questo qui ha un altro nome, si chiama Satana, e tutti i suoi rappresentanti sulla terra, i potenti del mondo, che hanno nelle mani tutti, dominano tutti, hanno potere, gloria e onore, e il nostro Dio è uno bestemmiatore per tutte le religioni. E noi cristiani non siamo ben coscienti di questo. Quelli chiamano tanto i bei culti, i bei pizzi, sì sì, va bene, va bene. Il nostro Dio è un'altra cosa. È colui che ama e dà la vita. E chi ama se è abbandonato muore di abbandono. E lui morirà abbandonato da Dio. Cioè Dio è amore che si mette nelle mani di tutti, che si fa umile, povero, piccolo. Il suo giudizio sarà essere condannato da noi, da giusti tra l'altro. E lì si rivela Dio e giudice della storia, il figlio dell'uomo che giudicherà tutta la storia. Figlio dell'uomo poi vuol dire ogni uomo come lui è nostro giudice. E subito dopo comincia un gioco che abbiamo già visto la volta scorsa e cominciamo a leggere il testo da quel gioco.
Marco 14, 65-72. E cominciarono alcuni a sputacchiarlo, a velargli il volto e a schiaffeggiarlo e a dirgli: profetizza. E i servi lo presero a schiaffi. E mentre Pietro era da basso nel cortile, viene una delle serve del sommo sacerdote, e visto Pietro che si scaldava, guardandogli dentro, dice: anche tu eri col Nazareno, Gesù. Ma egli negò dicendo: né so, né capisco che tu dici. E uscì fuori nell'atrio, un gallo cantò. E la serva, vistolo, cominciò di nuovo a dire ai presenti: costui è di quelli. Ma egli di nuovo negava. E dopo un po' di nuovo i presenti dicevano a Pietro: veramente sei di quelli, infatti sei anche Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui dite. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E ricordò Pietro la parola, come gli disse Gesù: prima che il gallo canti due volte, tre volte mi rinnegherai. E si gettò a piangere.
Direi, prima di entrare nel testo, tenete presente che questo rinnegamento di Pietro è già stato predetto poche ore prima di Gesù. Dopo l'ultima cena, nell'ultima cena aveva detto a Giuda che l'avrebbe rinnegato senza scoprire Giuda. E in Giuda vediamo il male dal quale Cristo ci salva. Giuda è nostro fratello, nostro rappresentante. Poco dopo, mentre esce dal cenacolo, dice: questa notte tutti voi sarete scandalizzati di me. E Pietro dice: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. E poi continua: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnoverò, io ti riconoscerò sempre. Gli altri fuggiranno, ma io no. E quindi questa scena richiama la precedente, richiama il Pietro, che adesso è chiamato a riconoscere non quel Gesù che pensava lui, ma quel Gesù che vede col volto velato, percosso, indovina chi ti percuote. E quel volto velato è il volto di ogni uomo che non ha volto, e Dio si è fatto questo uomo sul quale si ripercuote tutto il male del mondo. Chi ti percuote? Ciascuno di noi, perché tutti noi abbiamo dentro il male, la sete di potere, di dominare, si scarica sul giusto, per questo è Dio. E lui ha la forza di portare il male su di sé senza restituirlo, e lì lo vince. E siamo chiamati a riconoscere Dio in questo uomo, non nel Cristo glorioso, che è molto facile, anche attraverso la parola. Noi abbiamo letto il Vangelo, c'è la sua vita che è anche bella, poi la sua passione, poi c'è la sua resurrezione, quindi questo è oggetto di fede ed è luce al nostro cammino, ma non basta sapere questo, è facile riconoscerlo nella parola. Ci sto soltanto di quel tempo che anche fossi imbecille la capirei qualcosa. C'è un'altra presenza di Cristo, la celebriamo ogni giorno nell'Eucarestia, nella liturgia, è quella gloriosa del risorto, la nostra speranza, molto facile, con tanti incensi, eccetera, alleluia. E c'è un'altra presenza, mentre la prima presenza è quella passata, che diventa presente nella lettura, no? E diventa la nostra fede che ricordiamo oggi, quella futura è la nostra speranza che anticipiamo nella liturgia, ma è futura, la resurrezione, quella presente invece è presente. E se Cristo è presente nella sua parola, se è presente nell'Eucarestia, è presente nella fame, nella miseria di ogni figlio d'uomo che ha il suo volto. E siamo chiamati a riconoscerlo in ogni figlio d'uomo, in questo volto. E Pietro c'ha l'esame battesimale davanti a questo volto velato, non a quello che pensava lui. Ed è per il lettore del Vangelo adesso l'esame nostro di cristiani. Abbiamo visto chi è Cristo, davanti a questo volto siamo chiamati a pronunciarci, lo riconosco.
Vediamo il primo versetto allora, che l'ultimo della volta scorsa, 14:65. E cominciarono alcuni a sputacchiarlo, a velargli il volto e a schiaffeggiarlo e a dirgli profetizza, e i servi lo presero a schiaffi. Questa era l'ultima scena del processo che Gesù subisce nel Sinedrio, quel processo che viene fatto a Gesù da coloro che sono i rappresentanti ufficiali della religione, e anche questo è indicativo, come dire, per le altre persone Gesù sarebbe stato un esaltato, un illuso, uno un po' fuori di testa, ma di fronte alle persone che si ritengono detentrici della verità per quanto riguarda Dio, ecco che Gesù è un bestemmiatore. Non è tanto un matto, ma è qualcuno che rivela un Dio che non corrisponde a quelli che sono le loro immagini di Dio. Tanto è vero che questa scena rende in maniera così forte tutto quello che è stato il processo. Perché questo volto che Gesù rivela viene coperto, viene velato. Ma in questo modo si attua la vera rivelazione. Questo è il Signore. Allora c'è chi, come i discepoli, chiudevano gli occhi nel Getsemani per non vederlo, c'è chi gli copre il volto come qui, però difatti è l'incapacità di riconoscere il volto del Signore, quello che si attua qui, e nello stesso tempo è la rivelazione piena del Signore. Quello che sembra un Messia da burla, da scherzo, in realtà è il vero Messia. E questo vero Messia, che col volto velato rappresenta, come si diceva, ogni uomo in questa stessa situazione, per cui le cose che qui avvengono sono le cose che avvengono contro ogni uomo, e ogni volta che avvengono contro ogni uomo è contro il Messia che avvengono. Allora questo sputacchiarlo, schiaffeggiarlo, questo gioco della mosca cieca che viene fatto nei confronti di Gesù, Questo è quello a cui per queste persone è ridotto un Messia. In realtà Gesù sta compiendo la sua rivelazione in questo modo. Non si sta nascondendo, si sta rivelando.
Questa scena la vedremo poi più ampliata nel secondo processo, dove c'è tutta una critica. E nel processo davanti al Sinedrio c'è la critica radicale di Dio, Dio è diverso. Nel processo politico c'è la critica radicale del re. Il re è veramente un criminale, il potere è sempre criminale e i giusti sono quelli che ci riscattano da questo crimine, come Abele riscatterà anche Caino, che è il criminale. Cioè, il potere uccide e basta. E lì allora sarà più ampio, sarà una critica ancora più forte. Ma questo è importante, siccome Pietro è religioso, è chiamato a vederlo sotto questa profezia anche noi. E questo è il nostro Dio. Adesso vediamo le risposte di Pietro, che finalmente dice la verità.
Allora vediamo da 66 a 68. E mentre Pietro era da basso nel cortile, viene una delle serve del sommo sacerdote e, visto Pietro che si scaldava guardandogli dentro, dice: anche tu eri col Nazareno, Gesù. Ma egli negò dicendo: né so né capisco che tu dici. E uscì fuori nell'atrio e un gallo cantò. Come entra nel palazzo del pretorio, c'è questo processo a Gesù. Pietro è nel cortile, poco prima Marco ha detto che lo seguiva da lontano, adesso lo ritroviamo qui nel cortile del Sinedrio, e anche questa collocazione sembra mettere queste due scene in parallelo. Gesù che sta parlando, sta dando testimonianza di sé di fronte alle domande del sommo sacerdote e degli altri, e Pietro che all'esterno, nel cortile, da basso, come dire, non c'è bisogno di essere messi chissà sotto quale processo, perché noi possiamo riconoscere il Signore o negare di conoscere il Signore in quelle che sono le circostanze quotidiane della vita. Non è che uno pensa che si è discepoli di Gesù in chissà quali grandi circostanze e poi la quotidianità ha altre leggi. No? Anzi, proprio nella quotidianità, in quello che è il cortile, lì c'è data questa possibilità, lì c'è data questa occasione.
E tra l'altro, mentre Gesù era interrogato sulla propria identità, e per questo l'hanno ucciso, Pietro non rischia nulla, se lo conosce. È la servetta che gli domanda: ti ho visto io? Lui era con Gesù, t'ho visto. Quando l'avrà visto? È stato Gesù 5-6 giorni lì a Gerusalemme, ha fatto tutte quelle belle discussioni, in prima fila c'era sempre Pietro che diceva: vedete che il mio grande maestro ha sconfitto tutti i sommi sacerdoti, i sadducei, gli erodiani, i farisei e gli scribi, e ha rivelato un nuovo potere, un nuovo stile di vita, e poi il tesoro del Tempio ormai sarà nostro, io sono il successore. Si metteva in mostra, quindi lo riconosce subito. T'ho visto, ero qui tutta settimana che bazzicavi per il Tempio. Cosa poteva rispondere Pietro? Fatti gli affari tuoi. Non rischiava la vita né niente. Cioè. Però cosa c'è sotto questa domanda?
C'è sotto la prima relazione vera di Pietro con Gesù, e Pietro viene visto da questa serva, e attorno a questo fuoco si vedono i volti. Lì ci si scalda, ma il fuoco riscalda e illumina. E in un certo senso lo sguardo e poi la parola di questa serva fanno uscire un po' allo scoperto questo Pietro, se non altro gli danno la possibilità. E questo sguardo, questa parola riguarda l'identità forte di Pietro. Anche tu eri col Nazareno, con Gesù. Al capitolo terzo, quando Gesù chiama appunto, costituisce, fa i dodici, la prima cosa è proprio perché stessero con lui. E in un certo senso questa donna arriva subito al dunque, dopo aver guardato, contemplato Pietro. Anche tu eri col Nazareno. E di fronte a questa domanda, a questa affermazione della donna, ecco che Pietro nega. Allora Pietro viene provocato, dovrebbe rispondere, ma nega di capire quello che questa donna dice.
Ed è bello vedere adesso a questo punto cosa significa la domanda, perché il Vangelo è scritto per il lettore, non certo per Pietro. È Pietro che racconta la sua esperienza. Cosa significa a questo punto essere con Gesù il Nazareno? Con quale? Adesso si capisce chi è. Non col Dio onnipotente che sta in cielo, manda giù i tuoni, giudica tutti, condanna tutti, ed è il modello di ogni prepotente della terra e giustifica tutte. Per questo Dio, Pietro, era disposto a dar la vita. Tant'è vero che era lì perché ha detto, io onoro la mia promessa perché sono bravo, io per questo do la vita, ma lui poi so che è onnipotente. E invece vuol dire, con questo Gesù Nazareno che ho visto adesso così, che i religiosi condannano come bestemmiatore e gli altri come sovversivo, e che lui finisce proprio schiaffeggiato da tutti ed è l'ultimo degli uomini. Sono con questo Gesù? Sono con che Cristo ci siamo iscritti, voglio dire. Con quello che è il figlio dell'uomo, uguale a tutti gli uomini, in modo che ogni uomo sia figlio di Dio. Con questo oppure col Dio delle nostre allucinazioni, che ci inventiamo nei catechismi, che giustifica il potere. Guardate quante critiche che ha il Vescovo di Roma Francesco, perché non ha lo stile sacrale, no? Un altro regno, ma quello ci aveva già pensato Paolo VI. Non c'ha tutti gli strumenti dello stregone per dire che sono importanti. Si vedono anche i calzoni, cioè vabbè. Cioè, sono con, essere con è complemento di compagnia. Vuol dire lo stesso stile di vita, le stesse scelte.
Come dire che il Pietro che poco prima aveva detto ancora a Gesù, con te sono pronto ad andare fino in prigione alla morte, ecco questo con te adesso viene negato. In un certo senso sta cominciando ad accorgersi ancora una volta, ma questa volta non più solo a parole, che quel Gesù che lui stava seguendo, lui non lo conosce ancora. Il rendersi conto, l'episodio di Cesarea in Marco 8, quando gli aveva detto tu sei il Cristo, ma pensando ad un altro, qui si rende conto che che Gesù non è la proiezione dei nostri desideri, delle nostre immaginazioni, ma sta avvenendo qualcosa che lui è chiamato a contemplare. Quel Gesù che è appena stato coperto e schiaffeggiato, quello è il Messia. E allora nelle parole che Pietro rivolge a questa serva c'è del vero. Cioè, non capisce, non sa quello che questa donna dice. Come dire, questo Gesù io non lo conosco. Io stavo seguendo un altro Gesù. Quella spada che Pietro estrae durante la passione è segno di una mentalità, di un'immagine, di uno stile che è esattamente l'opposto di questo Gesù. La spada è di chi percuote, di chi ferisce. Questo Gesù è chi è percosso, è colui che è ferito, non colui che ferisce.
Insomma, Pietro pensava a un Cristo potente, non so se era scritto a CL o all'Opus Dei, non so bene, o il legionario di Cristo, comunque aveva la spada e voleva, e ancora oggi ci si ostina nella Chiesa a avere questo Cristo, perché tutti vogliamo questo, e così faccia la miseria nel mondo ai poveri cristi. Ecco, qui è importante, dice la verità per la prima volta, io non so cosa vuol dire essere con questo, io ero con un altro. Belle liturgie, ingresso al Tempio, Osanna, tesoro del Tempio che sarà nostro.
Mi viene in mente, è un po' sempre il ripresentarsi di quello che Gesù ha vissuto e superato nelle tentazioni. Pensare che il regno del nostro Dio possa venire in chissà, in ogni modo, non è vero. Il modo con cui viene può essere solo uno. Come è Gesù qui? Altrimenti non si può imporre questa realtà, perché di per sé l'amore non si impone.
Si espone.
Si espone, e si espone anche ad essere ferito, non va a ferire, a colpire, a uccidere, a percuotere. Pietro si sta rendendo conto di questo. Vedremo, è un passaggio quello che lui sta compiendo. E le parole, vedete, sono parole che sembrano così semplici. Anche tu eri col Nazareno, Gesù. Dette da questa donna, quella che per Giovanni è la giovane portinaia, in queste situazioni così quotidiane. Eppure... E allora ecco che prende una prima distanza, uscì fuori nell'atrio e un gallo cantò. Avviene qualcosa, come dire che anche questa immagine ci dice che quella parola che Gesù ha pronunciato si va realizzando. Cioè che anche dentro questi fallimenti si può nascondere quella che per noi diventa una ulteriore possibilità. E questo è qualcosa di divino, che anche attraverso il nostro male veniamo pian piani richiamati a quell'amore, che pensiamo sia per altri, ma di cui faremo esperienza che è per ciascuno.
Facciamo un'ipotesi che Pietro dicesse: lo conosco bene, io per questo sono disposto a morire, chi di voi ha il coraggio di dirmi qualcosa, di ammazzarmi? E avesse dato la vita per Cristo, si sarebbe salvato? Tutte le religioni dicono che bisogna sacrificarsi a Dio, ma quel Dio si chiama Satana. Pietro non è salvato se dà la vita per Dio. Dio non vuole la nostra vita, ce la dà, ce la regala. È Lui che dà la vita per noi, che vogliamo un altro Dio, un Dio potente che toglie la vita. Cioè, qui Pietro è salvato dal più grave peccato, non dal male, che è banale il male, dal peccato del giusto, cioè che Dio non è amore. Dio va comprato e pagato coi meriti, anche con la vita. Quanti danno la vita per Dio, anche dei kamikaze, di questi criminali? Invece Dio non è così. Dio è quello che davvero ci ama di amore infinito, ed è Lui che dà la vita per noi. Che abbiamo tutti la mentalità opposta. Cioè qui Pietro era proprio con la sua spada, quando l'ha tirata fuori, voleva proprio, e lì sta lì, dicendo certamente io conosco Gesù, tirerà fuori il suo potere. Questo qui per ora non lo conosco, verrà fuori l'altro che pensavo. E capite che noi ci siamo sempre fermi in questo pensiero, e anche quando così proponiamo cammino religioso, normalmente noi siamo sempre angustiati se sono bravo abbastanza, se merito o non merito. Non abbiamo capito che viviamo di grazia, perché l'amore o è gratuito o non è. E la vita o è gratuita o la devi pagare con la vita, tanto vale allora sopprimersi prima di nascere. È grazia. E non va conquistata. In nessun modo. Per fortuna che Pietro è franato, cioè, quando ci sono le frane emerge la roccia, era un'immagine di Filippo, no? Che facevano le rocce, non le frane. E la roccia è la stabilità. Cioè, emerge Dio proprio da questa frana di Pietro, comprendiamo chi è Dio, perché non è che Gesù si è sbagliato a scegliere Pietro e poi dice vabbè già che t'ho scelto ti tengo, no, no, sapeva che era così e lo sceglie perché è così e sarà nostro maestro nella fede. Perché? Perché la fede non è avere tanti dogmi in testa, perché i dogmi sono, non so cosa siano, ma sono quelli del simbolo apostolico e sono semplici fatti, non sono interpretazioni o idee strane, sono i fatti del Vangelo. La salvezza non è avere i dogmi in testa, ma capire che Dio è fedele a me e mi salva nella sua fedeltà, anche se io sono infedele. E questa è la verità di Pietro. Io sono stato infedele e lui mi è fedele. Quindi sono la prova vivente della fede, non della mia fede, della sua fedeltà a me, che mi salva. Non so se è chiaro.
Sì, richiama un po' anche, se volete, l'immagine quella che Luca presenta al capitolo 15 dei due fratelli. Come qui Pietro un po' come il fratello maggiore, no? Colui che si ritiene giusto e che in realtà ha un'immagine diabolica di questo padre, di questo Dio, che tratta di fatto come il fratello minore trattava le persone. Il fratello minore le trattava con le, prostitute, e questo fratello maggiore tratta Dio come se fosse una prostituta. Io lavoro così tanto per te e tu non mi hai dato mai un capretto. Cioè io faccio questo, tu mi devi dar questo, risolto tutto. Ma uno può vivere di queste cose qui?
Ci sono tanti oremus ambrosiani che lo dicono. Scusate, ma è vero.
Rischiamo di immiserire le nostre relazioni fondamentali a partire dalla relazione con Dio in questo modo, trattando Dio così. Non so quanto una relazione di questo tipo, anche umanamente, ha senso, non ha alcun significato, eppure a volte rischiamo di vivere questa relazione anche con il Signore, dove quello che emerge, come nel fratello maggiore, anche qui in Pietro, è come se non importasse nulla del Signore, no? Posso dare la mia vita, io la posso dare la mia vita. Quasi che ci sia un'affermazione di sé in questo, che chissà che cosa. Mentre quello che Gesù qui sta rivelando a Pietro e agli altri è l'amore che lui ha per Pietro e per gli altri. È la fatica a riconoscere questo.
Che lo ama sapendo che lo rinnega. E l'amore non va meritato. E chi mi separerà dall'amore di Dio? Dal mio amore per Dio tutto, basta un mal di gola, ma dall'amore di Dio per me neanche il taglio della testa lo separa, perché ha dato la vita per me, che l'ho rinnegato.
Quando Gesù, l'abbiamo visto nel cenacolo, si consegna attraverso il pane e il vino, si consegna a quelle persone lì, e non dice a quelle persone lì non mi meritate, dice prendete e mangiate, prendete e bevete voi adesso, senza aspettare chissà quali tempi. In questo modo cominceranno a capire chi è questo Gesù e chi sono loro agli occhi di Gesù. Questo rivela il Signore, rivela la sua verità, rivela la nostra.
E si esce da tutte le forme di religiosità perverse, di sensi di colpa e di espiazione, perché il perdono precede tutto. L'amore è dono, se lo butti via diventa perdono, se no non è amore. Pensa se una coppia funzionasse perché dice, guarda, dobbiamo essere perfetti, se uno sgarra poi viene eliminato. Non credo che sarà molto felice quella coppia. È nel perdono che la coppia si salda. Quando si sbaglia, appunto, si capisce che mi accetta, non perché sono bravo, ma perché mi accetta come sono.
Vediamo.
Quindi siamo al primo punto, andiamo al secondo.
Vediamo il versetto 69, l'inizio del 70. E la serva, vistolo, cominciò di nuovo a dire ai presenti: costui è di quelli. Ma egli di nuovo negava.
Allora, la prima domanda è: essere con lui, essere di quelli, cosa vuol dire?
La sua relazione con gli altri, con gli altri dodici, con quelli della comunità, essere il legame con le altre persone, quelle con cui era stato costituito da Gesù. Questa era la... come dire che questa donna arriva a così a porre l'accento sulle quelle che sono le relazioni fondamentali. La solidarietà anche con gli altri.
Quindi io sono cristiano cattolico perché battezzato, gesuita, c'ho il distintivo. Per forza sono di quelli. No, se non sono con Gesù non sono di quelli, non sono cristiano. Fossi anche papa, non sono cristiano. Papa non cristiano, ce ne sono tantissimi, ce ne stati. Vescovi non cristiani, preti non cristiani, cioè ogni persona mondana non è cristiana. Cristiani perché battezzati, ma non basta avere il battesimo. Cioè bisogna essere con Gesù, avere lo stile di vita di Gesù. Allora, se no non lo conosci, pur essendo anche prete, gesuita, vescovo e papa. Realizzi il tuo sogno di Dio che hai in testa, che è perverso, non è il povero Cristo. Questo vale per tutti, vale per Pietro, scusa, varrà anche per me, che mi chiamo Silvano, che era suo compagno, varrà anche per Giuseppe, che veniva prima, cioè vale per tutti. Cioè che io non sono cristiano, anche se mi sono fregiato di tutti i titoli, e c'ho anche, sono cavaliere di San Silvestro, del Santo Sepolcro, perché ho dato i soldi allo Iolo, di tutto, sono gentiluomo di sua santità, non so io. Templare, no, anche questo, non lo so. C'è proprio l'appartenenza, no? Che dico io sono dicevano a Paolo, io sono di Apollo. E Paolo cosa risponde? Io sono di Cristo. Il Cristo della Madonna, lasciatemi in pace. Perché ognuno ha le sue appartenenze. Che appartenenza? Se non sei con Cristo non appartieni alla specie del cristiano. Se non sei col Cristo reale, sei col Cristo immaginario che si chiama il Cristo diabolico, che prospera benissimo, ma dentro di noi, mica fuori, scusa, perché vederlo fuori è facile, ma passa dentro di noi questa immagine di Cristo, nel nostro stile di vita, nel nostro modo di pensare.
Sì, come dire che dalla prima negazione, cioè dall'aver negato questa relazione con Gesù, anche l'altra arriva di conseguenza, come se non riconoscessimo l'origine comune, l'unica origine che ci può fare stare, che può creare comunione, che può far stare insieme. E
se no si sta insieme benissimo in nome del potere, è un collante come per la mafia, sicuro.
Sì.
Come si prova.
Stavo poi appunto a discutere su chi sia il più grande, come avveniva tra i dodici. Ed è interessante che Pietro intervenga adesso, anche se non è direttamente provocato, perché la serva comincia a dire ai presenti, costui è di quelli. E Pietro interviene, come dire, a mettere le cose in chiaro. Cioè, qua, o io accetto che la mia verità derivi dallo sguardo che il Signore ha su di me, oppure io dipendo dallo sguardo che gli altri hanno su di me.
Possiamo fare un inciso su questo? Se avete notato, la scena è una notte, attorno al fuoco è un gioco di sguardi, perché noi siamo come siamo visti e tutto facciamo per essere visti, e c'è una bruttissima malattia, l'oftalmodulia, la schiavitù degli occhi. Siamo schiavi gli uni degli occhi dell'altro, dobbiamo compiacere l'altro, se no non esistiamo. Esistiamo se l'altro mi guarda.
Mi viene in mente che, associando a questo l'immagine di Gesù del versetto 65, che è un Gesù velato, come dire che c'è un'accettazione piena talmente piena che ci libera da questa schiavitù. Come siamo? Andiamo bene. Come dire, è come se quello sguardo velato togliesse la paura del giudizio. Per cui non siamo in un rapporto di schiavitù, del dover essere in un determinato modo. Si capovolge il rapporto, proprio perché c'è questa accoglienza piena, io posso essere, finalmente, secondo la mia vera identità, senza più paura. Questa è un'esperienza che quando riusciamo a fare, ci colma di gioia. L'essere accolti, non essere giudicati, libera le nostre energie, libera la nostra vita. Altrimenti sperimentiamo quello che diceva adesso Silvano, di queste schiavitù in tanti modi, molto quotidiani.
Costanti. Cioè moriamo di questa gabbia. Ed è vera idolatria. Oggi poi l'idolatria è lo stato puro. Siamo l'immagine che gli altri hanno di noi e facciamo di tutto per avere una buona immagine. Ma scusa, chi si frega delle immagini? Bisogna essere come i cani, sono quel che sono e sono contenti per questo. E gli va bene. E noi siamo quel che siamo agli occhi di Dio. E chi siamo agli occhi di Dio? Sei preziosa ai miei occhi, sei degno di stima perché ti amo. E do anche la vita per te, così come sei. Anche se sei una carogna come Pietro, tu ti ritieni una carogna. Invece no. Sei amato infinitamente. Ed è questa la grande guarigione che del battesimo. Battezzare vuol dire andare a fondo per uscire, cioè morire per rinascere nuovi. E capire questo sguardo. Che vedremo dopo, sì.
Vediamo allora l'altra parte del versetto 70 e il 71. E dopo un po' di nuovo i presenti dicevano a Pietro: veramente sei di quelli, infatti sei anche Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui dite.
Ecco, Pietro negava. E qui la domanda è un po' diversa. Veramente sei di quelli, l'ha già detto. Invece dà la prova. Sei Galileo, si sente dalla pronuncia, tu sei della Valtrompia, si sente. Cioè non puoi negare il tuo linguaggio, la tua cultura, il tuo modo di atteggiarti, anche se tu credi di non essere cristiano, come diceva il buon Croce, dice perché non posso non dirmi cristiano anche se sono ateo, la mia cultura è cristiana. No, non è questione di cultura o di... è qualcos'altro, se sono con lui, suo compagno. Facendo lo stesso, sia i compagni, coi piedi facendo lo stesso cammino, con le mani agendo, con tutto, col pensiero, con lo stile di vita in fondo. Non con la cultura cristiana che adesso dobbiamo imporre, con i principi innegoziabili attraverso il potere, cose abominevoli, Dio mio. Gesù poteva andare lì con la spada a imporre allora, quel che voleva Pietro appunto. A imporre i principi negoziabili, almeno rispettate Cristo.
E qui sembra che anche l'identità di Pietro con se stesso, il suo essere Galileo, faccia far fatica questo Pietro che quello che dice riafferma quella che ormai sembra essere una sua verità. Non conosco quest'uomo, dove ci sono almeno due espressioni molto forti. La prima che quest'uomo qui non lo conosce, ne conosceva un altro, stava seguendo da anni un altro Gesù, ma questo qui davvero non lo conosceva, è sincero in quello che dice, ma anche questo fatto che dica quest'uomo, come dire, bisogna un po' togliere tutti i fronzoli e metterci davanti a questo Gesù, a questo uomo qui. Perché altrimenti quello che si rischia di fare è di non riconoscere quest'uomo, ma di buttare su quest'uomo tutto quello che noi pensiamo riguardo a Dio, invece di accogliere quel Dio che quest'uomo rivela. perché è un Dio diverso da quello che noi immaginiamo. E Pietro sta sperimentando questo. Allora, di fronte a questo uomo qui, a questo Gesù qui, lui può dire: non lo conosco.
Poi si dissocia talmente. Questo uomo di cui voi dite, neanche so, ne state parlando voi, io neanche ne parlo di questo. È un errore, è un orrore questo uomo. Cominciò a giurare, a spergiurare, a imprecare.
Come se chiamasse quasi Dio a giustificazione del suo non riconoscere quest'uomo.
Sì.
Come se
chiama
Dio contro Dio. Questo è.
E allora finalmente Pietro ha detto la verità, no? E voi pensate cosa pensiamo noi di Cristo con la nostra vita? Sono con Lui, sono di quelli che stanno con Lui, non di quelli che stanno con Lui all'ombra per avere il potere o per fare le scalate regionali o nazionali o internazionali. E se poi sono di quelli dalla mia nella cultura, ma che cultura ho, che uso ne faccio di ciò che so per fregare gli altri? Appunto, serve a questa la cultura. Se capite che allora Pietro qui è franato su tutti i punti, ma ci rappresenta bene, no? Non è perverso. Ha sbagliato Gesù, o no?
Sì, come quel rimprovero che aveva fatto Cesarea di Filippo, qui lo rivela in questo modo. Quando l'aveva preso in disparte e aveva cercato di catechizzare Gesù, come dire, questo non è Dio. E allora vediamo l'ultimo versetto, 72, e subito per la seconda volta un gallo cantò. E ricordò Pietro la parola, come gli disse Gesù: prima che il gallo canti due volte, tre volte mi rinnegherai. E si gettò a piangere.
Allora è importante il gallo che canta. C'è un primo canto verso le due di notte che annuncia che siamo nel cuore della notte, poi c'è il canto dell'alba. Vuol dire che comincia a farsi giorno, quando si riconosce la realtà.
Sì. E appunto che arriva dal ricordo della parola di Gesù. Come dire, quando si parla prima che il perdono viene dato prima. Cioè l'ultima parola non è quella del rinnegamento del discepolo, ma è quella del perdono del maestro, che sostiene il discepolo, che offre ancora ed apre a questo discepolo una nuova possibilità.
Ma sai, anche la tragedia credo che ha avuto Pietro, me l'ha detto, lui lo sapeva, io non sapevo neanche chi fosse io, chi fosse lui lo sapeva, quindi lui mi conosce fino in fondo, io mi disapprovo, io ho sbagliato tutto, io sono fallimentare. E lui perché lo sapeva e mi ha preso? Per giudicarmi, per condannarmi, per... no? Lo sapeva, sì. Cioè il fatto è che uno lo sappia, cioè, perché se Gesù non l'avesse saputo, con gesto magnanimo avrebbe potuto dire: beh, mi hai fatto un dispetto, ma sono di parola, la mantengo. E invece no, gliel'aveva già detto prima che avrebbe fatto così, l'altro diceva: no, assolutamente no, non lo farò mai. Sarò disposto a morire con te. E Gesù invece sapeva già che Pietro è quello che è, come lo siamo noi. E cosa significa questo? Che mi accetta come sono, mica perché sono bravo.
Cioè, Pietro in questo momento sperimenta nella sua vita la verità del Vangelo. Che cosa è il Vangelo? Qui finalmente lo può sperimentare. Dopo che è franato, come si diceva, allora lì scopre la roccia che lo sostiene. In un certo senso, prima di questo, non conosce ancora quell'uomo. Adesso lo conosce. Adesso Pietro viene a conoscere, fin dove quest'uomo lo ama, ma nel momento in cui conosce quest'uomo, Pietro conosce se stesso. La verità di Pietro non è come lui conosce se stesso, è come Gesù conosce lui. La nostra verità non l'abbiamo nei nostri occhi, la nostra verità riposa negli occhi di Gesù, è come lui ci vede la nostra verità.
Ed è bello che Gesù gli ha detto che tu mi rinneghi 3 volte, però l'ha scelto, l'ha amato e continua a sceglierlo e ad amarlo, e questa è la verità. Non perché sono bravo, perché sono io. Cioè, e qui è la grande scoperta che dà la libertà totale anche al nostro cuore, che non viviamo né di sensi di colpa né di sensi di dovere, viviamo perché siamo amati gratuitamente, pienamente, comunque, qualunque cosa facciamo, peggio di così non si può fare, dice Pietro, eppure.
Quel Pietro che aveva detto poco prima, tutti ti potranno rinnegare, io no. Come dire, io non sono come gli altri. E invece Pietro sperimenta, io sono come gli altri. Allora, non è una presunta diversità che posso rivendicare, ma il pensare che questo sguardo, che questo perdono che viene dato a me, viene dato a tutti, e qui si fonda la possibilità di comunione. Quando si diceva prima, non perché si è perfetti, si va avanti, ma dalla comune coscienza di essere tutti peccatori perdonati, che si può andare avanti.
Ed è bello perché questo ci libera da ogni peccato, perché la nostra realtà è che siamo l'amore che Dio ha per noi tutti, giusti o peccatori. Dove coi peccatori è facile, perché chiedono perdono, coi giusti è tremendo, perché vogliono pagarti l'amore, e allora ti trattano da prostituta. Quindi capite il pericolo di una religiosità che è prostituzione, o di una religiosità che fa leva sui peccati, qui né l'uno né l'altro. Siamo esattamente l'amore che Dio ha per noi, che è infinito. E lì possiamo all'infinito accoglierci e accogliere gli altri. E siamo come siamo visti da Lui, non da noi, grazie a Dio.
È come se anche questo piangere di Pietro gli togliesse un po' le maschere che si era messo addosso, il dover essere in un determinato modo per poter accogliere l'amore di Gesù. Finalmente queste maschere se ne vanno.
Luca a questo punto dice che Gesù si voltò e li guardò dentro come la serva. Allora si ricordò. Ma come l'avrà guardato? Te l'avevo detto. No. Te l'avevo detto. No. L'ha guardato. Lo sapevo, lo sai anche tu, no? Che ti voglio bene. Basta. E siamo immersi in quest'amore. Darà la vita per me. Appunto, questo deve capire Pietro, come ciascuno di noi. Che valiamo la vita di Dio.
Siamo immersi in questo amore. Battezzati. Questo è il battesimo. Questo è il battesimo. Essere battezzati significa essere immersi in questo amore. Sempre. E per sempre. Ecco allora qui Pietro finalmente che viene immerso.
E sarà dura perché avrà bisogno di tempo. E prima piange amaramente, dice Luca, perché piange la sua sconfitta. Non sono quello che volevo essere. S'arrabbia come facciamo noi per 50 anni della nostra vita, perché tiriamo il collo perché non riusciamo a essere. Ecco, sì, quel che sei che va bene, ce n'è d'avanzo.
Come dire, anche questo voltarsi di Gesù, no? Che dicevi di Luca, che, come dire, che è lui proprio che cerca, che cerca Pietro, è lui che si volta, è lui che offre, come dire, immediatamente il perdono, e Pietro lo coglie ancora qui, come dire, non deve fare nulla se non accoglierlo, è lì pronto. Ecco, quello che Pietro deve fare è essere altrettanto pronto da parte sua ad accogliere, non a fare.
Che sì. Poi in fondo è accogliere la nostra identità, che non è fatta dalle nostre presunzioni di essere bravi, ma di qualcosa di più bello, dell'infinito amore che Dio ha per noi. Questa è la nostra identità, che cresce senza fine, ed è già vita eterna ora. il contemplare queste scene appunto ci toglie le croste e ci libera progressivamente. Però vedete il primo livello che dicevamo della parola che è luce, poi dell'Eucaristia che è pane, e poi dobbiamo riconoscerla nella fame, anche nelle nostre miserie, nelle miserie di ogni uomo.
Possiamo fermarci qui, rivediamo un attimo il testo e poi condividiamo.
Volevo fare una domanda, magari anche banale, ma mi ha molto colpito il fatto che sia stato scagionato completamente Pietro dalla sua famosa colpa, diciamo, di aver mancato di coraggio proprio nel momento cruciale. E volevo sapere se questa era veramente, secondo voi, la spiegazione. Cioè il fatto che Pietro sia stato assalito da dubbi in quel momento riguardo, diciamo...
No, non è scagionato.
Perché io ho avuto questa impressione mentre ne parlavate prima e mi è anche piaciuta come spiegazione.
Ma è più che scagionato, cioè voglio dire, finalmente Pietro scopre la verità che non dobbiamo dare la vita per Dio. Se un Dio vuole la mia vita, se la tenga. Chi gli ha detto di darmela? Dico, è un Dio simile, è un criminale. Cioè la falsa immagine di Dio che è sconfitta in Pietro, come in ciascuno di noi. Di quel Dio criminale che esige la vita, per il quale ci si ammazza, che vuole il potere, che corrisponde ai potenti della terra. È quello che scompare in Pietro, ma non del tutto ancora, perché ci vorrà tempo. C'è qualcuno che ha qualcos'altro da rilevare? Se...
Però non è semplice, cioè, vivere sapendo che si è amati da Dio, però non avendo essere riconosciuti dai fratelli. Cioè,
Non ne ho proprio bisogno, grazie.
Però non è semplice.
Sono io che devo riconoscere gli altri, mica gli altri riconoscere me. Se sono riconosciuto da Dio, perché non riconosco gli altri? E se aspetto che gli altri mi riconoscono, divento schiavo degli sguardi altrui.
Invece gli altri li vedi, li tocchi e...
Sì, ma dico, guardali bene tu, che ti guarderanno bene. La realtà è uno specchio, se lo guardi sorridendo ti sorride, se lo guardi truce ti guarda truce. Non è che devo guardarmi sorridenti gli altri, anche, ma meglio. Però non devo stare lì a aspettare quello. Magari dovrei aspettarmelo da me se riesco. E riesco quando capisco che sono voluto bene. E non è mai capito abbastanza, quindi andiamo avanti.
Va bene, il prossimo incontro sarà martedì prossimo. Adesso concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. Padre Nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male.
nella tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.